Mille voci.
Ieri parlavamo di nomi propri, dei nostri nomi, di come ci chiamiamo. Oggi il tema è diametralmente opposto, è un tema d'attualità, è un tema che ci deve far riflettere. A voi tutti un cordiale saluto e benvenuti a Mille Voci, da Antonio Bolzani al microfono con diversi ospiti che tra poco vi presenterò. Oggi il tema è dal caso Weinstein a quelle molestie sessuali taciute per anni. Uno sguardo a quei sofferti e pesanti silenzi. Sulla scia dello scandalo che vede coinvolto il potente produttore cinematografico Harvey Weinstein e che sta provocando un'ondata di indignazione e denunce di aggressioni e violenze sessuali perpetrate sul lavoro da uomini di potere, nell'edizione odierna di Mille Voci, appunto, ci soffermiamo sugli abusi e sulle molestie sessuali. Perché? Perché la domanda è: perché ci è voluto un caso di portata mondiale per far emergere tanti piccoli e grandi casi di donne che per anni hanno subito insofferto e pesante silenzio, soprattutto nell'ambito professionale, ma non soltanto. Secondo un recente sondaggio in Svizzera, una donna su due è stata vittima di molestie sessuali e quasi la metà ha paura di muoversi da sole di notte. C'è da preoccuparsi seriamente? Il problema è sottovalutato? Queste ed altre domande sono le domande di oggi, le domande centrali, le domande perno di questa edizione di Mille Voci, che si inizia con la sessuologa Katia Bonatti. Buongiorno e benvenuta a Katia Bonatti. Spesso e volentieri lei è nostra ospite, è un'esperta, e le chiedo subito una valutazione di quanto ha letto sul caso Weinstein e soprattutto perché ci è voluto questo caso per parlare di un tema che è un tema purtroppo sempre d'attualità.
Buongiorno a tutti, bisogna tenere conto che adesso con la nuova tecnologia c'è la possibilità di creare una forza maggiore, quindi la comunicazione ha un effetto, un'efficacia positiva, quindi è stato come un detonatore che ha permesso alle persone che non avevano trovato quel coraggio di esprimere un dolore, una sofferenza, di poter palesare tutto ciò. Bisogna dire che le persone che hanno subito violenze sessuali spesse volte denunciano dopo tanti anni perché devono trovare il coraggio emotivo per poter esprimere tutto il loro dolore, devono sentirsi anche non vittime secondarie, quindi devono essere sicure che non passano dal ruolo opposto da vittima a carnefice, come in alcuni casi può succedere.
C'è sempre, secondo lei, un collegamento diretto quando si parla di molestie tra molestie sessuali, appunto, e potere? C'è sempre l'uomo che ha un potere più o meno grande?
Sì, e difatti il potere può essere inteso in tanti modi. Quando è anche un potere fisico sfocia purtroppo nell'abuso sessuale vero e proprio, quando è un potere psicologico può sfociare nella molestia, perché le persone rispettose che hanno stima di sé non esercitano il loro potere né nel posto di lavoro né tantomeno nelle relazioni umane, ma hanno un confronto, un dialogo, una richiesta esplicita a cui la persona è libera di dire sì o no.
Questo problema riguarda soltanto le donne? Sono soltanto loro a essere molestate?
Ottima domanda. No, sono anche gli uomini a essere molestati dalle donne, gli uomini a essere molestati dagli uomini e le donne a essere molestate dalle donne, e aggiungerei anche i transgender, che a volte sono vittime di abusi anche loro.
E c'è sempre un potere alla base di tutto?
C'è sempre un potere, fino al limite in cui ogni persona, uomo, donna, trans che sia, è libero, se non c'è una coazione fisica, di sottrarsi a questo.
Poi però, ecco, il sottrarsi non è sempre evidente, perché talvolta basta una frase. È difficile sottrarsi ad una frase, ad un giudizio.
La differenza la fa la continuità. Se accade la prima volta è come una donna che riceve uno schiaffo, la prima volta no, non poteva prevederlo a meno che non ci fossero dei segnali specifici, quindi è molto importante tenere presente quando c'è una situazione di disagio, di paura, si percepisce questo, situazioni ambigue che bisogna evitare, quindi ci sono dei segnali di allarme o di pericolo a cui le persone possono evitare poi di trovarsi. In alcuni casi invece non è possibile, perché è all'improvviso la molestia. In questi casi è importantissimo dire no, affermare se stessi e ribadire i confini in maniera molto ferma.
È capitato a Stella Angioku, che è nostra collega redattrice della RSI, giovane collega, è capitato a Stella Angioku e ad altre sue amiche, sue conoscenti, sue comunque persone che ha frequentato, che frequenta, di trovarsi in situazioni ambigue. Stella, buongiorno. Allora, abbiamo deciso di coinvolgerti in questa edizione di Mille Voci perché è interessante sentire anche una voce giovane.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
Sì, diciamo che prima parlavamo fuori onda, insomma, con la dottoressa dell'appunto del fatto che può capitare una volta e la prima effettivamente non è prevedibile. Però, diciamo, è vero che una seconda volta di solito una ragazza, una persona spera di non trovarsi in una seconda occasione, no? E il problema, secondo me, è che tante volte appunto sono magari anche episodi sporadici, episodi che forse anche per cultura, per anni di situazioni simili, una dice fa parte del gioco. Però fa parte del gioco una volta, forse la seconda e poi la terza ti dici però forse c'è qualcosa che non va. E quindi appunto ho raccolto un po' di testimonianze da amiche, conoscenti.
Certo. Prego, leggile per avere un quadro della situazione, per far capire al nostro pubblico di cosa stiamo parlando e di cosa succede anche alle nostre latitudini, senza scomodare Weinstein.
Ok, adesso le leggo tutte in forma anonima, saranno un pochino. Allora, la prima volta che qualcuno mi ha urlato «Ciao bella!» Avevo 10 anni e stavo tornando a casa in bicicletta. Al momento mi sono sentita sporca, ma sarei stata ancora peggio se avessi saputo che trattamenti del genere li avrei dovuti subire per il resto della mia vita. Ma il catcalling migliore di sempre è stato quando un gruppo di ragazzi, nel cuore della notte in una strada deserta, ha cominciato a urlarmi «Bionda, come stai? Ci beviamo qualcosa?» E dato che non rispondevo, mi sono beccata della ossigenata.
Ossigenata, è chiaro. Katia Bonatti, è una molestia?
Sì, è una molestia perché non c'è il rispetto dell'educazione dell'altro come essere umano. Bisogna innanzitutto distinguere il primo caso, perché è un atto di pedofilia, perché sotto i 13 anni, certo, qualsiasi riferimento, quindi il primo è gravissimo perché è una bambina, quindi è un atto di pedofilia. Il secondo è grave perché non si rispetta l'essere umano. Cosa diversa è mi piaci o sei bella o vorrei prendere qualche cosa con te, al primo no, poi bisogna rispettare.
Andiamo avanti.
Molestia è uscire la domenica mattina con uno spolverino chiuso che ti copre tutta dal collo alle ginocchia, capelli spettinati e struccata, e portarsi a casa i commenti lascivi e bavosi di un vecchio in bici, il commesso della rosticceria, il clacson di due utilitarie, e un vecchio che al parco mi chiede «Posso...» Io non continuo.
Anche qui.
Anche questo proprio perché la frase che lei non ha citato era molto molto esplicita, e questo va oltre perché
va
entra
oltre
nella sfera sessuale intima, non è mi piaci, vorrei invitarti
c'è
a
un'invadenza.
Cena. Un'invadenza nella sfera verbale.
Verbale.
Sì.
Andiamo avanti.
Avevo 11 anni quando per la prima volta ricevetti un SMS da un tal Fabrizio, che peraltro non conoscevo, che mi chiese del sesso orale. Io neanche sapevo cosa fosse, lo ignorai. A 15 anni la prima domanda che mi sentivo fare era «Posso toccarti le tette?». A 22 il mio capo mi infilò una mano tra le gambe dopo avermi invitata a pranzo. Mi sentivo sporca e il peggio fu che il mio ragazzo mi disse «È normale che ci provi, sei una bella donna, sei tu che devi mettere dei paletti». Un paio di mesi dopo successe la stessa cosa. Il mio intervistato mi intimò di andarmene via subito perché se no comincio subito a toccarti.
Questo è un abuso vero e proprio, perché quando si tocca il corpo fisico dell'altro c'è proprio un abuso sessuale, quindi anche lì non è una molestia, è molto di più.
Qui siamo già entrati nel campo degli abusi.
Degli abusi quando si tocca il corpo fisico, è molto importante questa scriminante, è sempre un abuso.
Stella, continua.
Molestia è quando faccio la cameriera e l'unico discorso dei miei colleghi è capire quanto sia grande il mio seno, o il cuoco che mi telefonò dal posto di lavoro nel mio giorno di libero per dirmi che il mio profumo gli faceva venire voglia, o l'uomo che vuole una fettina d'arancia? Mi rispose no, io voglio le tue di arance.
Anche lì il discorso è questo, bisogna tenere presente la natura maschile che viene sollecitata anche alla vista, gli uomini si eccitano alla vista in genere, le donne più al tatto, quindi hanno uno stimolo sessuale molto forte e ce l'hanno anche a causa, fra virgolette, del testosterone che producono tutti i giorni della loro vita, quindi sono stimolati sessualmente da stimoli che noi donne non percepiamo così forte, per cui bisogna tenere conto della diversa natura umana ma anche del rispetto di non entrare troppo troppo nella sfera sessuale dell'altro, quindi fare delle avance oppure delle proposte sempre verbali, garbate, è questione anche di educazione, di rispetto.
Mantenendo una forma, un linguaggio comunque.
Esatto, perché nella vita anche non si possono avere comportamenti scorretti di altro genere che non siano sessuali sul posto di lavoro o in generale nella vita.
Sono ancora tanti gli esempi?
Un pochino.
Vai Stella.
Ero a pranzo col mio capo quando mi chiese se avrei voluto andare a casa sua a tenergli il cane per il fine settimana. Mia moglie non ci sarà e mentre me lo diceva mi accarezzò una mano.
Anche qui molto, molto ambiguo. Siamo nel campo degli abusi?
Sì, perché gli ha toccato la mano. Cioè dove c'è un contatto non richiesto è sempre un inizio, una situazione pericolosa e poi molto chiaro, ambiguo. Più che ambiguo è chiaro. Se vieni a casa mia moglie non c'è, la scusa invece di dire la collezione di farfalle è un animalista forse, quindi parla del
certo.
Suo cane.
Qualche mese fa ero a cena con amici. La mattina dopo trovai su Facebook un messaggio da un amico di amici conosciuto la sera prima. Ti ho sognata stanotte, eri brava.
Anche lì sempre il riferimento sessuale molto esplicito. Quindi un conto è l'espressione del desiderio, del piacere, del desiderio anche di avere una relazione anche solo sessuale con una persona, ma espressa in maniera carina. Invece in questo eri brava è già un giudizio che entra nel letto dell'altra persona. Quindi ogni volta che si entra nella sfera intima, sessuale, anche fantasticato, delle perversioni...
Con giudizi
è già
di valore.
Sì.
Non mi rinnovarono il contratto perché dissi al capo di non provare mai più a mettermi la lingua in bocca come aveva fatto a tradimento mentre stavo scrivendo un pezzo al computer. O chi mi promise il successo facendomi capire in che modo avrei potuto ottenerlo.
La prima parte anche lì è un abuso perché la lingua nel corpo di un altro è un chiaro abuso che può essere denunciato e la persona può essere condannata in base alle normative vigenti. L'altro invece può essere frequente perché bisogna tenere presente che il lupo cattivo esiste fuori dal lavoro, dentro il luogo di lavoro, è più esecrabile nel luogo di lavoro perché è un ricatto finalizzato alla professione e è sempre quindi molto più grave quello che viene fatto nel lavoro. Però le proposte è quasi...
Scontato, lei dice?
Può accadere di frequente, molto 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 di frequente che possa accadere, uno deve sempre dire di no in maniera molto ferma, però distinguere proprio il primo caso dal secondo, il primo è un abuso.
Ero al mojito quest'estate quando uno si è avvicinato e ha cominciato a strusciarmisi addosso chiedendomi se poteva offrirmi da bere e che abitava lì vicino. È dovuta intervenire una ragazza del bar, mia amica, per farlo smettere, nonostante gli avessi chiesto più volte di allontanarsi e di non toccarmi.
Ma quello è anche una perversione, si chiama fruatterismo, persone che si eccitano a strusciarsi sugli altri che non sono consenzienti, quindi è sempre scorretto perché non c'è il consenso dell'altro. Quando non c'è il consenso dell'altra persona a essere toccati è sempre una violenza.
Ne hai altre?
Sì.
Io direi di aspettare un attimo perché mi segnalano dalla regia che abbiamo due ospiti in linea e okay. Quindi vorrei coinvolgere dapprima Dacia Maraini che è scrittrice. Signora, buongiorno e grazie.
Buongiorno a voi.
Grazie mille per partecipare, per aver accettato il nostro invito a partecipare all'edizione odierna di Mille Voci. Lei ha scritto un bel pezzo sul Corriere della Sera, sul sito online del Corriere, L'Eros Malato di Weinstein. E qui, secondo me, stiamo parlando con una collega, si possono dire tante cose partendo da Weinstein all'atteggiamento e ai comportamenti di molti uomini.
Sì, secondo me la cosa più fastidiosa è quando c'entra di mezzo il potere, cioè chi ha in mano il potere, chi è al di sopra, succede per esempio anche nelle case degli anziani, nei riguardi degli anziani che non hanno la forza, la capacità di reagire, abbiamo visto dei casi terribili, oppure con i bambini piccoli, e lì dove la donna è in situazione di inferiorità dal punto di vista del potere. Ecco, il potere purtroppo in molte persone che non sanno controllarsi e che non hanno una saggezza, un minimo di capacità di sublimazione, e porta questi abusi, porta l'abuso, perché uno si sente più forte,
certo.
E prova una specie di ebbrezza nel mortificare, umiliare, soprattutto c'è proprio un sadismo nell'umiliare la persona più debole.
Quindi c'è una mortificazione e un'umiliazione. Però, signora Maraini, perché spesso si fanno le pulci alla molestata, definendola come una seduttrice che si mette in mostra e che induce in tentazioni gli uomini, e si tende invece a minimizzare o a giustificare il comportamento ricattatorio e umiliante, come diceva lei, del molestatore? Perché c'è questa, diciamo così, tendenza nell'opinione pubblica tante volte a banalizzare?
Ma perché ancora viviamo in un mondo, in una cultura androcentrica, cioè è tutto basato su, diciamo così, sul centro del mondo che è basato sull'uomo. Infatti si dice, per essere umano si dice uomo, quando io dico l'uomo è, non so, mortale, e comprendo anche le donne, dico anche linguisticamente, mentre se dico la donna, dico la donna, cioè l'uomo comprende anche la donna, invece la donna, sto parlando linguisticamente e grammaticamente, non comprende l'uomo. Quindi evidentemente ancora il centro di tutto è l'essere maschile, che appunto per me io non faccio differenze, credo che gli esseri umani siano tutti uguali, però la storia ha creato delle differenze. Per esempio, appunto, la capacità di sublimare è stata forzata sulle donne, sono state forzate storicamente a sublimare i propri istinti aggressivi, ed è una cosa buona perché bisogna sublimare, bisogna trasformare in qualche cosa di positivo gli istinti aggressivi, violenti che tutti abbiamo come esseri umani, tutti vicino agli animali, no? Ecco, però invece purtroppo gli uomini sono state date dei privilegi che alcuni non vogliono assolutamente, a cui alcuni non vogliono assolutamente rinunciare.
Certo.
Perfino il femminicidio, lei sa che in Italia già quest'anno ce ne sono stati più di 140. E quindi è una cosa molto grave, vuol dire che ogni 2 giorni c'è una donna che
Sì.
viene uccisa, ma non da un delinquente trovato per strada, ma dal proprio compagno di vita, dal marito, dal fidanzato. Questo deve far pensare.
Assolutamente.
E questo di solito avviene quando lei dice io me ne vado, oppure io, cioè quando lei, la parte della coppia femminile, dimostra una voglia di autonomia. E questo in certi uomini naturalmente, per me sono quelli più deboli, no? Più fragili, che identificano la propria virilità col possesso. Quando sentono che questo possesso viene messo in discussione, loro entrano in crisi, ma una crisi talmente radicale, profonda, che sono capaci di uccidere non solo la donna che dicono di amare, ma a volte anche i figli hanno avuto
Eh
da
sì.
questa donna e a volte anche se stessi. Quindi è una vera e propria tragedia.
Lisa Boscolo, buongiorno anche a lei. Ci ascolta da
Buongiorno,
Friburgo, lei è studentessa universitaria, e si definisce femminista, Lisa Boscolo. Come una femminista giovane, perché anche lei è giovane come la collega Stella, come una femminista si pone di fronte a questi casi di molestie, di abusi e soprattutto come si pone di fronte alle donne oggi che hanno paura, l'abbiamo sentito in Svizzera, una donna su due si dice essere stata vittima di molestie sessuali.
sì, buongiorno a tutti e a tutte anche da parte mia. È vero, io sono femminista, mi definisco così, però studio anche sociologia e quindi ho anche una parte molto teorica e scientifica di quello che sostengo. Allora, ci sono tante, tante cose da tirare fuori. Io credo che attorno allo stupro, ma anche a tutte le violenze domestiche, sessuali, molestie, abusi, come vi hanno detto, come la sessuologa ha spiegato molto bene, si è costruito un mito. Un mito che dimostra un certo rapporto di potere tra uomo e donna, una certa dominazione dell'uomo sulla donna, che spesso in questa dimensione di potere vi è anche appunto la colpevolizzazione della donna in quanto vittima. L'abbiamo detto prima, l'ha detto prima la Stella leggendo le testimonianze, dicendo il compagno che diceva: ma sai, il tuo datore di lavoro l'ha fatto perché sei bella
Sei una bella
comunque, no?
ragazza, certo.
Esattamente, c'è tutta questa costruzione e colpevolizzazione della vittima che è inaccettabile oggi nel 2017 perché lei è vittima, non l'ha provocato, non ha fatto niente, ha detto di no, come si dice, il violeur, mi viene in francese, lo stupratore ha continuato e l'ha sottomessa a violenza e a soprusi.
E
Potrei dire
quindi si
tantissime
parla
altre
anche
cose.
di, Lisa, si parla anche di violenza verbale, di abuso verbale.
Esattamente. Esattamente. E spesso e volentieri la violenza verbale è quella più difficile
Infatti.
da denigrare, da dimostrare e da, come dire, da denunciare rispetto a quello che magari l'abuso sessuale, stupro e quant'altro. E purtroppo c'è questa dimensione, prima di, sentivo la parola fa parte del gioco, anche questa dimensione della normalizzazione di questi stupri e violenze subite nei confronti delle donne, ma sempre di più anche nei confronti degli uomini, perché come femminista difendo anche la discriminazione che viene fatta nei confronti degli uomini, che spesso viene, come dire, messa in secondo luogo. E, perché spesso e volentieri anche la politica mette sempre in secondo piano quello che è la politica di genere, la politica paritaria, e si mette in secondo luogo perché ci sono altre questioni importanti, però si sottovaluta che c'è, appunto, abbiamo parlato di dati, una donna su due che subisce comunque violenza.
E quasi la metà ha paura di muoversi da sola di notte, quindi c'è da preoccuparsi seriamente. Ne stiamo parlando oggi a Mille Voci con diversi ospiti, dal caso Weinstein a quelle molestie sessuali taciute per anni, uno sguardo a quei sofferti silenzi. Vi chiedo perché spesso c'è ambiguità attorno all'espressione molestia sessuale. Come si può far chiarezza verso un'opinione pubblica che frequentemente banalizza certi modi di fare? Per partecipare
0848 03 07 07, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 con dicitura rete 1.
Come sempre i vostri interventi sono graditi e benvenuti. Ora un po' di musica che ci aiuta a riflettere e ci aiuta magari a porre qualche interrogativo.
Cause I won't.
Riprendiamo l'edizione odierna di Mille Voci: sesso, potere, solitudine e soprattutto molestie sessuali, soprattutto anche violenze e vari tipi di umiliazioni e di mortificazioni. Dal caso Weinstein a quelle molestie sessuali taciute per anni, uno sguardo a quei sofferti silenzi. Stanno arrivando molti messaggi da parte del pubblico. Quando ieri ho sentito l'argomento di oggi, ci scrive qualcuno, quasi con spocchia mi sono detta: uff, quante storie, le solite storie. È capitato due volte anche a me da bambina, ma non ne ho fatto una tragedia, e mi chiedevo il motivo di tanta freddezza. Ora che vi sento parlare riemerge tutto e mi viene da piangere. Poi si devono educare in coppia i figli sin da piccoli, con l'esempio, per avere degli adulti rispettosi del corpo femminile e maschile, trasmettere ai figli la gioia, il desiderio, la passione e non puntare soltanto sul corpo come oggetto, padre e madre insieme e non uno contro l'altro. Direi messaggi interessanti e anche stimolanti per la nostra discussione. E poi la verità è che ci sono parecchi maschi ben testeronati. Testeronati è interessante come verbo, ma maleducati, rozzi e poco sensibili. Oramai essere gentiluomo è anche un dono. Nicola Colotti, regista della trasmissione, che cosa ci proponi tra gli altri messaggi?
Beh, sono arrivate ovviamente testimonianze di persone che hanno vissuto sulla loro pelle anche episodi scabrosi come quelli che ricordava Stella poco fa, una nostra ascoltatrice che lavora nel campo, diciamo, della tessitura, della sartoria. Dice: mi è capitato anche con personaggi famosi di subire delle insidie, anche soltanto il fatto di presentarmi a un personaggio famoso, e questo in una camera d'albergo, perché doveva andare per ragioni professionali, questo si è presentato davanti a me praticamente nudo, e poi si è rivolto con parole piuttosto insinuanti, facendo riferimento all'avvenenza di questa donna, che ovviamente ha provato una sensazione di grande disagio. E molte testimonianze si potevano leggere appunto anche su Facebook. Era stata aperta addirittura una pagina dove sono state raccolte molte testimonianze. Esatto. Ne ho letta appena una appena poco fa, di una signora che è andata a fare un massaggio semplicemente perché le avevano suggerito un massaggiatore, il quale ovviamente ha cominciato all'inizio dicendo: si spogli, eccetera, e poi ha cominciato a toccarla, ad accarezzarla, e le chiedeva: va tutto bene? E questa signora diceva: io per vergogna, perché quasi mi sentivo imbranata, rispondevo di sì, mentre questo personaggio continuava ad insistere, no? E altre testimonianze. Poi un'ascoltatrice invece riprende la vicenda del caso Weinstein e dice: queste donne che sono state costrette in qualche modo a impostare la loro carriera su minacce, insomma, costanti di questo personaggio così potente, no? E dice: trovo sbagliato non denunciare, ma se una persona deve lavorare con l'acqua alla gola, uno deve fare per forza continuare. Questo succede anche alle nostre latitudini, peccato, è il gioco della forza del potente che annulla la persona e quindi produce una grande tristezza.
Grazie.
Vorrei aggiungere soltanto un piccolo elemento di riflessione. Quando facemmo tempo fa una trasmissione dedicata al coinvolgimento delle donne nel mondo della scienza, e quindi si disse: non è un mondo prevalentemente maschile, anche le donne dovrebbero potersi affermare, una donna ingegnere del centro di calcolo scientifico di Lugano disse: sì, però bisognerebbe cominciare dall'educazione che le donne impartiscono agli uomini, dicendo: spesso ci sono madri che impartiscono educazione ai propri figli ad essere o dei potenziali, appunto, usurpatori, o alle donne di essere potenzialmente delle vittime. Forse anche da lì bisognerebbe
partire. Sono arrivati anche diversi messaggi sull'educazione in famiglia. Grazie Nicola Colotti. Stella Gioku, ricordiamo, o meglio spieghiamo, altri esempi che sono capitati alle tue amiche o alle tue conoscenti. Ne hai letti già alcuni in apertura di trasmissione ed erano molto significativi ed eloquenti.
L'altro giorno un collega passò davanti all'ufficio dicendo: ormai passo di qui solo per guardarti le tette.
Scusa?
Lo ripeto tutto?
Sì, perché ero distratto dalla regia.
L'altro giorno un collega passò davanti al mio ufficio dicendo: ormai passo di qui solo per guardarti le tette.
Katia Bonatti?
Anche questa è
molestia,
una molestia.
A tutti gli effetti. Andiamo avanti.
Stavo uscendo di casa con una mia amica, Corso Elvezia, saranno state le 10. Passa un gruppo di ragazzi in macchina che urlano: che belle gambe, a che ora aprono?
È la seconda parte della frase che è una molestia. Fin quando "che belle gambe" andava bene.
Perché "che belle gambe" va bene?
Sì, perché con garbo non è una violenza. Ma
poi,
il resto
ovviamente è chiaro.
Lavoravo a ore. Un giorno il mio capo mi chiese: se ti do 20 franchi in più, me lo fai un...
Molestia, senza ombra di dubbio.
Puntini, 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 molestia a tutti gli effetti. Come si sono sentite le tue amiche, le tue conoscenti di fronte a queste frasi? Dette così, in modo estemporaneo, però dette.
Chiaramente c'è una... all'inizio c'è uno shock, nel senso che sì, magari ti viene anche da ridere in un primo momento, ma è mi piace l'espressione tedesca del Verlegenes Lachen, no? Il sorriso imbarazzato. È perché è quella situazione in cui tu magari ridi, però perché non sai cosa fare.
E non sai come uscirne.
E non sai come uscirne. E poi c'è questo senso di vergogna e queste continue domande che ti fai. Però io non l'ho provocato, ma no, quel giorno però aspetta, ero vestita bene, cioè ero tutta coperta, io non ho fatto niente per meritarmi questo. E quindi poi cominci a chiederti se effettivamente allora non l'hai provocato in altri modi, però io gli davo del lei, come ha potuto pensare che... E cominci a farti tutte queste domande. Il problema, tante volte, è che appunto magari se capita, sai, non lo so, al bar o... diciamo, il rischio fortunato in questo caso è di non magari incontrare più quella persona. Se però
capita sul posto di lavoro, ovviamente si rincontra ancora.
Esatto.
Grazie Stella per queste tue testimonianze preziosissime, direi anche utili. Cosa rispondere a Stella che dice: io non so come comportarmi, non so cosa dire, mi sento inadeguata, giusto?
Sì,
inadeguata,
esatto.
Mi sento, ma cosa ho fatto io? Perché mi dice quella cosa? Forse ho provocato?
Allora, bisogna distinguere fra l'abuso sessuale quando c'è una coazione fisica sull'altro, dalla molestia sessuale quando è un'invasione verbale o di comportamento, alla persona che è incapace di dire no e a questo caso la vittima che reagisce. Sono quattro situazioni completamente diverse e tenere presente però della natura umana del maschio, che come si diceva qualche ascoltatore è testosteronico. Quindi dicevo prima che gli uomini si eccitano alla vista, quindi uno può anche essere vestito in maniera totalmente poco attraente per quello che riguarda la visione femminile, ma essere eccitante per un maschio. Anche il rossetto rosso è un richiamo erotico immediato, quindi anche bisogna tenere presente questo. Come si deve reagire? Sorridendo, andarsene se l'apprezzamento è garbato, altrimenti proprio non rispondere e andarsene immediatamente.
Come si deve reagire, Elisa Boscolo, femminista?
Sì, ecco, io dinanzi, mi scusi se solo che, ma un po' dinanzi a queste ultime esternazioni e spiegazioni mi sono un po' irrigidita, perché è il discorso della pulsione sessuale irreversibile da parte dell'uomo è ancora parte un po' del mito sullo stupro, sull'abuso, sulla molestia. È tutta una costruzione sociale, appunto. Prima si parlava della dimensione della forza, no? E da quando nasciamo che esiste una costruzione di genere, di quello che è il femminile e il maschile. Il maschile è associato a l'uomo deve essere forte, virile, potente e superiore alla donna, ed è una costruzione che non ci viene data solo dai genitori, ma dalla scuola, dai media, dalla pubblicità tantissimo e da tanti altri attori e istituzioni sociali. E quindi bisogna un po' fare attenzione a distinguere quello che è il sociale e il biologico, questa pulsione sessuale.
Certo.
Oddio, lei un po' mi dà.
Ecco, lei sulla pulsione sessuale, Lisa Boscolo ha qualche dubbio.
Io invece sono perfettamente d'accordo con lei, ma la domanda che mi era stata posta era perché gli uomini, nonostante l'educazione, si comportino in questo modo, perché hanno una pulsione che va assolutamente frenata ed educata e sono
incanalata.
Incanalata,
direi.
Però essere consapevoli che esiste, proprio perché esiste, i genitori hanno un ruolo fondamentale e la cultura anche nel modificare e far rispettare i confini, ma la motivazione è che l'uomo è fatto in maniera diversa rispetto
Posso
alla donna.
Posso dire qualcosa?
Dacia Maraini, prego.
Ma io non sono affatto d'accordo che gli uomini vedono, sono sensibili agli occhi, allo sguardo. Io credo che tutti, anche le donne, quando vedono un bel ragazzo giovane, fa molto piacere di guardarlo e possono essere eccitate, soltanto che loro si reprimano perché sanno che non devono assalire, hanno imparato a sublimare. È tutta una questione di educazione. Non è vero che le donne soltanto col tatto, ma io non credo affatto. Credo che le donne hanno lo sguardo attento e anche erotico come ce l'hanno gli uomini, solo che loro sanno che in una società basata sulla cultura maschile dominante non possono mettere in atto tutto quel loro desiderio, se lo tengono, però guardi che lo sguardo delle donne, beh, io lo vedo in giro, lo so, e se viene fuori un bel ragazzo se lo guardano con molto piacere, con molto interesse, e non è vero che non guardano, non siano eccitate da uno sguardo, soltanto che lo reprimono, perché questa è stata l'educazione data alle donne, come ho detto prima, di sublimazione.
Allora,
è
una questione di cultura, ecco, e sì. Di anche di educazione, perché tra i messaggi,
certo,
leggo, sono però certa,
educazione e cultura vanno insieme,
certo, sono però certa che manca, ci scrive un'ascoltatrice, che manca da sempre l'educazione sessuale per entrambi i sessi, semplicemente manca questo. Poi secondo me il problema è che viviamo in una società dove l'apparenza e l'oggettificazione, sì, della donna sono ancora componenti troppo
molto
ingiustamente
forte,
presenti. Lo vediamo specialmente nello stereotipo sì, che la bella donna ignorante ha più possibilità di far carriera più velocemente. Poi vediamo queste ragazzine di 14 anni truccate, poco vestite, come le cantanti americane famose. La colpa non è della donna, non fraintendetemi, anzi è dell'uomo che maggiorenne spinge per avere questo tipo di società, e le donne nella loro stupenda innocenza ci cascano. E qui però stupenda innocenza diamo un po' una connotazione negativa alle donne, Dacia Maraini. Nella loro stupenda innocenza ci cascano. Dovremmo tutti veramente pensare ad un nuovo sistema di vita dove l'amore è immensamente più importante dei soldi, certo, e dell'apparenza. In un mondo così la donna naturalmente giocherebbe un ruolo fondamentale, perché la
però
donna è amore.
Per resistere alla moda ci vuole molta riflessione, molta sicurezza di sé, molta consapevolezza. Molti giovani ragazzini, ma lei basti guardare, per esempio, in questi giorni si vedono questi ragazzi che vanno con i capelli rasati di fianco, poi con una specie di montarozzo di onda sulla testa. E guardi che quella è una moda che è venuta fuori addirittura da Kim, da quel piccolo dittatore della Nord Corea, è lui che dà l'esempio, eppure tutti lo seguono. Oppure la moda delle scarpe a punta, e tutti seguono, e non si trovano addirittura scarpe che non siano a punta, per dire, la moda ormai quella,
certo,
è passata.
E difatti qualcuno ci dice: mi chiedo se tutto questo utilizzo del corpo della donna nella pubblicità per vendere qualsiasi cosa non dia un messaggio agli uomini che tutto è permesso, senza parlare della pornografia gratuita su internet che i nostri giovani hanno a disposizione.
No, non solo che tutto è permesso, ma che tutto si compra e si vende, e quindi anche il corpo femminile. Lei pensi, non so, appunto alla moda dei pantaloni stracciati, che è una cosa così stupida, perché vanno a comprare in un negozio dei pantaloni stracciati, dei blue jeans stracciati, che costano moltissimo, che si potrebbero stracciare da sé, che è una specie di paradosso. Però la moda è molto forte, e chi resistere alla moda, ci vuole una certa consapevolezza di sé, un senso di responsabilità. Forse i ragazzi giovani sono meno strutturati in questo senso, sono più fragili, allora cascano nelle mode, e così i tatuaggi, e così appunto questa violenza dei ragazzi. In questi giorni stiamo assistendo nella cronaca delle violenze terribili. Da noi un barbone è stato assalito da un gruppo di minorenni, di ragazzi minorenni, che l'hanno talmente picchiato che lui è andato all'ospedale con la testa rotta, tutto mezzo.
Sentiamo morto. Alex Longo, buongiorno, benvenuto. Ci ascolta.
Buongiorno.
Anche lei è divulgatore informatico e divulgatore anche di nuove tecnologie. Come hanno reagito i social media di fronte al caso Weinstein, e soprattutto cosa dire? Che i social media creano, inducono, stimolano, provocano?
Beh, è interessante quello che è successo sui social media a seguito delle notizie, no, delle molestie sessuali di Weinstein. Effettivamente questo ci rivela un po' la natura ambivalente dei social media, perché se effettivamente finora i social media sono stati un terreno ulteriore di molestie sessuali per le donne di vario tipo, ci sono stati anche diversi studi a riguardo, su questo magari diciamo dopo, però i social media in questa vicenda particolare si sono rivelati nell'altra luce, quella positiva, perché sono stati campo di due campagne molto importanti, la campagna Me Too, che è internazionale,
sì,
condotta lanciata dall'attrice Alissa Milano, e quella, la campagna Quella Volta, che invece è italiana, tipicamente italiana. Questa è una campagna nata, sono campagne nate su Twitter, poi anche approdate su Facebook, dove le donne liberamente descrivevano episodi di molestie sessuali di vario tipo, quindi finalmente le donne trovano il coraggio
di dirlo.
Far uscire, di finalmente rivelare dei ricordi anche molto dolorosi che avevano in molti casi tenuti solo per sé. Quindi è stata un'occasione, il mezzo, insomma, dei social media è stata un'occasione per
scoperchiare il vaso di Pandora.
Persone.
Sì, però poi i social media sono anche, però poi social media, Alex Longo, sono poi anche un canale dove si può molestare la donna.
Sì, effettivamente sono un canale come altri, diciamo, come la strada, però con il vantaggio che il molestatore evidentemente si sente più al sicuro,
più protetto.
È un vecchio, protetto dallo schermo, è un vecchio fenomeno. Di contro si potrebbe anche obiettare che la donna dovrebbe sentirsi un pochino più sicura se viene molestata sui social network invece che in strada. Tuttavia ci sono delle dinamiche che rendono anche la molestia su internet parecchio sgradevole. Ci sono delle diverse casistiche, pare che la maggior parte delle donne ha ricevuto almeno una volta una molestia su internet, che può essere una frase abbastanza spinta che viene da uno sconosciuto, ma anche delle immagini, delle foto di genitali, una cosa molto diffusa su internet, purtroppo.
Quindi ha amplificato il problema internet e soprattutto i social media. Stiamo parlando del caso Weinstein e soprattutto di quelle molestie sessuali taciute per anni, uno sguardo a quei sofferti silenzi. Abbiamo raccontato alcuni casi, alcuni episodi, il pubblico sta reagendo, c'è molta interazione, ci sono molti messaggi di gente che denuncia, Stella, l'abbiamo detto, casi simili a quelli che tu hai raccontato, diverse donne, diversi mariti di loro mogli o di loro compagne, che poi sui giovani, buongiorno, a mio avviso manca il senso critico proprio anche per la moda, da questo nasce il poco rispetto per le donne. I giovani non si domandano: ma questi pantaloni stracciati mi piacciono davvero, mi rappresentano? Quindi si parla anche di moda, quello che la moda fa, la pubblicità. Poi mi sono sentita a disagio perché, senza che me ne accorgessi, un operaio che era a casa mia, più riprese, mi ha toccata il sedere, un tocco lieve, quasi impercettibile. Ho guardato imbarazzata il tipo e lui ha fatto finta di niente. Per mesi mi sono chiesta se mi fossi inventata tutto, anche se è successo ben in due occasioni, veramente, realmente, fino a quando mi sono confrontata con un'amica che anch'essa era stata toccata dal medesimo uomo, dal medesimo operaio. C'è un senso strano come essere violata. Non oso pensare alle ragazze che subiscono della violenza carnale. Psicologicamente non è facile nemmeno parlarne con il compagno. C'è voluto coraggio, ma ne valsa la pena perché avevo un peso sullo stomaco. Lisa Boscolo, torniamo a queste denunce che stanno arrivando.
Sì, sì, sì. No, è bellissimo, dall'altra parte è tristissimo sentirle, perché da una parte sono contenta che c'è una presa di coscienza individuale, che tutto questo è inaccettabile, è disumano, è discriminatorio, e bisogna essere in tanti per uscire allo scoperto, per portare la voce e per dire basta.
Sì. Io ho lavorato per 10 anni sui cantieri, di quattro anni sui cantieri stradali, e mi sono sempre trovata molto bene con gli uomini. Le prime colte alle battutine rispondevo per le rime del tipo, e ecco un'ascoltatrice che ci racconta la sua esperienza, e lei dice: io rispondevo per le rime. Poi però non è sempre facile, ecco, nei loro confronti mi sono sempre comportata alla pari, con un po' di strafottenza a volte, proprio perché mi comportavo come loro, che ho guadagnato la loro fiducia e la loro stima. Ma so che non è facile per tutte. Io ho avuto la fortuna di crescere fra cugini maschi, una bella palestra, e quindi ho saputo reagire. Allora ridiamo i numeri di telefono, perché sicuramente volete inviare altri messaggi e ci servono.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Mettiamo ancora un po' di musica, poi andremo a concludere questa discussione, direi molto stimolante e anche molto interessante, grazie alle ospiti e a Alex Longo, su un problema che, ahi noi, è un problema ancora molto attuale.
questo argomento fa, diciamo, rabbrividire quanto riflettere. Voi parlate quasi praticamente che la colpa sia solo e unicamente degli uomini, ma io nulla toglie, eh. Qualunque cosa che sia abuso, violenze, ad ogni principio è sbagliato, quindi non difendo nessuno. Ma mi chiedo, oggigiorno, con le tecnologie, l'avanguardia della moda che avanza e tutto, come facciamo, come si diceva già voi dall'inizio per quanto riguarda l'educazione, a spiegare alle ragazzine che partono sin dai 10, 12, 14 anni a vestirsi in modo provocante, rossetti, unghie, tutte queste cose, se già un uomo di per sé ha problematiche testosteroniche, lo si induce in tentazione. Poi dopo sta all'uomo sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato, però questo secondo me e secondo diverse tante persone che conosco, bisogna più che altro dare anche una piccola colpa o ai genitori o soprattutto alle donne, che le ragazze di oggigiorno piace essere provocanti e piace vedere l'uomo quando sbava dietro le ragazze. La parola sbava, perché non mi veniva un'altra cosa da dire.
È molto chiaro questo ascoltatore, direi lampante, algido nel suo messaggio, che è interessante. Katia Bonatti, vi chiedo brevità perché siamo quasi in chiusura, gentilmente.
Sì, molto interessante, ed è vero, nel senso che però un conto è la seduzione finalizzata a ottenere un apprezzamento e un conto è il confine molto chiaro che non ci deve essere abuso, però anche tante donne venderebbero l'animo al diavolo per ottenere dei vantaggi dal punto di vista professionale o economico, quindi le donne anche non devono fare Alice nel Paese delle Meraviglie, sia per quello che riguarda i richiami erotici che fanno parte della natura, solo che poi vanno incanalati e gli uomini devono imparare, e le donne, a rispettare i no e i confini fisici e verbali rispetto all'altro. Però nessuno nemmeno le donne devono fare Alice nel Paese delle Meraviglie, perché questa
non
è la natura.
Non possono
umana.
Non devono essere ingenue.
Esatto.
Lei in sostanza
il lupo cattivo
dice.
Esiste, però bisogna mettere i confini e punire chiaramente chi viola questi confini.
Lisa Boscolo, diversi uomini ci scrivono e ci dicono: ma non sappiamo più come comportarci noi uomini, perché abbiamo paura che ogni nostro comportamento, ogni nostra frase, ogni nostro atteggiamento possa essere scambiato come una molestia sessuale o definito come una molestia sessuale.
Rinchiudetevi in casa. No, scherzo.
Rinchiudetevi in casa.
No, non è vero, sto scherzando. Scherzi a parte, bisogna semplicemente rendersi conto che la donna non è fatta solo di carne, ossa, corpo, culo, tette, bocca, ma ha anche dei sentimenti. Non è solo un oggetto sessuale del piacere, è un oggetto da sfruttare, ma è una persona con cui si può benissimo parlare, eccetera. E posso aggiungere ancora qualcosa?
Velocemente
in chiusura, smettiamola di colpevolizzare la donna che si veste provocante, che attira gli uomini, eccetera eccetera. Questo è da finire.
Perché spesso si fanno le pulci alla molestata definendola come una seduttrice, lo dicevo prima, esatto. Che si mette in mostra, che induce in tentazioni, e si tende invece a minimizzare. Prego, Dacia Maraini.
Sì, no, volevo ricordare una cosa, che l'argomento per cui le donne che stanno all'interno di una comunità religiosa fanatica come quella di alcune religioni musulmane, l'argomento per cui la donna deve essere coperta totalmente, perfino la faccia, i guanti eccetera, è proprio quello: state attenti perché il corpo della donna può suscitare il desiderio maschile. Ma questa è una follia, perché allora il desiderio della donna, cioè la donna è soltanto un oggetto di desiderio? Questo è il punto.
Ecco, quindi lei condanna quel modo
di vestirsi come vuole. E poi c'è un gioco delle parti, naturalmente.
Certo.
C'è un gioco delle parti per cui molte donne stanno a questo gioco, ma è un gioco sempre culturale che bisogna imparare appunto a tenerlo come gioco. Se poi diventa un'occasione per molestare o violentare, allora non va più bene.
Poi ci scrivono che le violenze sono inaccettabili, da condannare e punire severamente tutte le violenze. E poi c'è un messaggio che era interessante che vorrei leggervi. Per favore, per rispetto della gente a casa, tenere presente la differenza chiara che esiste fra il cervello di una donna da quello di un uomo, come due razze diverse. Due razze
Sì, perché è
diverse,
piccolo,
900 grammi
probabilmente.
rispetto a 1100 grammi e
Eccolo, eccolo.
con funzionamento diverso,
Il
senza
razzismo
giustificare.
comincia sempre da un discorso di questo
Difatti,
genere.
senza giustificare gli
Esatto.
uomini sporchi, una donna non potrà mai capire l'impulso sessuale di un uomo. Due esseri con bisogni molto diversi. E quindi, cosa dire in 30 secondi, Lisa Boscolo, su questo messaggio?
Non so se ridere o piangere. No, smettiamola di giustificare su base naturale, biologica, atti violenti nei
Razzismo.
confronti delle donne, perché esatto, è una costruzione sociale, non è una costruzione basata sul cervello, sugli impulsi sessuali, ma è una costruzione sociale, non c'è rispetto, non c'è educazione.
Sono convinto che bisogna veramente iniziare a pensare, ci scrivono ancora, in che direzione vogliamo che la nostra società vada prima che sia troppo tardi. Purtroppo sono molto pessimista per il futuro dei nostri figli. Poi, un messaggio che può riassumere bene, credo, la trasmissione di oggi o il senso di quello che abbiamo detto, il significato. Cari uomini, chiedo alla
Care donne.
regia di non interrompere la telefonista. Allora, cari uomini, comportatevi come vorreste che gli altri uomini si comportassero con la vostra compagna o moglie. Va bene? Chiudiamo così? Siete tutte d'accordo?
Va bene.
Va bene? Dacia Maraini?
Sì, certo.
Può andare come messaggio chiusura. Katia Bonatti, sì.
Sì, va
Sì, con rispetto a tutela massima, perché non sempre si comportano bene con la loro
bene.
compagna. Quindi
Ecco.
il diritto alla ero d'accordo con Dacia Maraini, il diritto alla libertà sessuale e individuale di autodeterminarsi è recente, quindi bisogna proprio con la cultura continuare a parlare. E io sono favorevole al fatto che si facciano le differenze, ma che venga incanalata questa energia in maniera rispettosa, profondamente rispettosa, con dei corsi fin da piccoli, sia agli uomini che alle donne.
Ho ricevuto richieste esplicite dalla moglie del mio ex capo, ho rifiutato in modo fermo, il giorno dopo sono stato licenziato. Il potere non ha sesso, è quello che abbiamo detto, tra le tante altre cose molto interessanti che abbiamo detto oggi. Grazie mille a Katia Bonatti, a Dacia Maraini, a Lisa Boscolo, a Stella Angioku e a Alex Longo per l'edizione odierna di Mille Voci è tutto. Domani parleremo di chi guida scrivendo con lo smartphone in mano, di chi utilizza il cellulare per fare tante cose, troppe cose e soprattutto cose pericolosissime al volante. E c'è una campagna molto utile, molto preziosa, proprio in questi giorni, che è partita nella Svizzera italiana proprio per denunciare e soprattutto per sensibilizzare chi guida e continua a distrarsi. A domani, buona giornata.